Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vedo che mi state già scrivendo sulla decisione comunicata oggi a pranzo della Regione Lombardia di diventare arancione, che la Regione domani diventerà arancio, come cavolo si chiama, rinforzato. E molti mi scrivono, ma insomma da un giorno all'altro sappiamo che c'è una tendenza, ahimè, in tutto il paese a cambiare colore in senso negativo. Però non voglio rovinarmi subito il programma, affronteremo il tema. Qui il problema non è tanto la decisione di diventare arancioni scuri, arancioni rinforzati, rossi, è come viene comunicata e il tempo che viene dato, visto che la vera differenza tra arancione e arancione rinforzato è la chiusura di tutte le scuole tranne gli asili nido, quindi asili, scuole dell'infanzia, scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. La domanda che alcuni mi pongono è: ma si può decidere all'una e mezza di pomeriggio per il venerdì? Alcuni mi scrivono: ma non aveva senso a questo punto annunciarlo da sabato o da lunedì prossimo? Ma altri mi stanno scrivendo: ma non doveva esserci un cambio di passo tra sudditi e cittadini? È la frase quella di Draghi nel discorso in Parlamento. Beh, evidentemente in Regione Lombardia no. Comunque non voglio, adesso subito partiamo. Poi c'è una riflessione da fare complessivamente su, a mio avviso, su un crollo mai visto a livello, io non ho ricordi, in questo periodo, anche guardando gli altri paesi, non è tanto il raffronto sulle scuole. Certo che la Francia, come poi ricorderemo, ha tenuto chiuso bar, teatri, musei, pur di non chiudere le aule scolastiche. No, ma qui proprio è il crollo di un modello, che è il modello Lombardia, il modello Milano, nella gestione di tutto. Qui stiamo arrivando a... da domani le mamme e i papà hanno saputo che non si va a scuola, chiaramente non lavora nessuno in questa regione, né i papà e nemmeno le mamme, quindi sono tutti tranquillamente in grado di tenere bambini di 6 anni, di 8 anni, di 10 anni a casa domani, tanto non hanno una mazza da fare i lombardi notoriamente. Ma soprattutto, ripeto, non è un problema di colore questa volta, perché sappiamo che l'Emilia Romagna va forse verso il rosso. Il problema è come viene comunicata la cosa e se ha un senso una regione in cui, e una città, mi riferisco a Milano, in cui sabato vediamo migliaia di persone sui navigli e non si riesce a gestire. Qui c'è di mezzo anche il comune di Milano, non voglio prendermi solo con Fontana, c'è anche una responsabilità, perché chi deve gestire l'ordine pubblico in un comune anche di Sala, non si riesce a dare una forma decente a quello che è capitato su Naviglia e in altre zone della città. Però da giovedì a venerdì comunichi alle famiglie che i tuoi figli non vanno più a scuola, e questo è l'ultimo tassello di una gestione che ha visto la Regione Lombardia, unica in Italia, sbagliare i dati che venivano mandati al CTS. Ricorderete la polemica, la Regione si è presa 2 settimane in più di giallo, da quello che mi ho capito, perché aveva compilato male i campi. Ripeto, unico caso in Italia in cui siano stati contestati i dati mandati perché erano incompleti, quindi risultavano, ricorderete la polemica, risultavano più positivi di quelli realmente presenti, perché dopo 2 settimane non uscivano dal sistema se tu non avevi inserito i dati in maniera corretta. Quindi è l'ennesimo, diciamo, tassello. Ma la cosa che a me fa più impressione, cercando di essere il più obiettivo possibile, è come una regione considerata anche giustamente il modello per l'Italia, il traino per l'Italia, una città, Milano, considerate il modello Milano, nell'arco di un periodo così breve sia diventata da modello a fanalino di coda. E fanalino di coda lo dico perché poi citerò anche i dati sul numero di vaccini somministrati in Lombardia, tra prima e seconda dose, in percentuale alla popolazione. Faccio notare che in altre regioni, ma poi ne parleremo, è partita la campagna vaccinale per gli insegnanti, qui si aspetta l'8 marzo, ma va tutto bene, altro che modello. E faccio notare, da questo punto di vista, che onestamente io vorrei in questo momento essere un, si può iniziare ad avere anche delle preferenze, io ho una grossa invidia per tutti i veneti e tutti i laziali, perché se guardate, e non cito a caso queste due regioni, sono due regioni abbastanza grandi, in una c'è la capitale e l'altra comunque una regione molto limitrofa, confinante, ecco perché Veneto e Lazio, per usare due regioni grandi di riferimento, sono rimaste per la maggior parte del tempo gialle. Evidentemente il virus lì circola meno, o forse c'è un'organizzazione diversa della sanità del territorio, forse si sono mossi prima, forse non hanno sbagliato a inviare i dati, forse, e qui penso anche al Piemonte, così non ce l'ho con la giunta leghista di Fontana, ce l'ho con la giunta Fontana in questo caso, non perché è leghista, ma Cirio, giunta dello stesso colore, ha comunicato per il Piemonte almeno qualche giorno prima, cioè i piemontesi sanno che da lunedì saranno in quelle condizioni. Per cui voglio dire, il problema, ripeto, non è il cambio di colore, come viene comunicato, il famoso tema siamo cittadini o siamo sudditi. Evidentemente se tu pensi che una famiglia che lavora, io mi auguro che lavori, possa organizzare da un giorno all'altro, dalle 13.30 alle 8 di domani mattina, l'organizzazione dei suoi figli, perché tanto le tate, le babysitter ce l'hai sempre, no? Le madri non lavorano e magari neanche i padri a questo punto. E se tu pensi che questo sia il modo di trattare come cittadini i cittadini lombardi, beh, secondo me forse abbiamo un concetto un po' diverso tra cittadini e sudditi. E mi aspetto che chi anche la settimana scorsa, e mi riferisco al segretario della Lega Salvini, ieri ho attaccato Bonaccini con quell'uscita improvvida, sì, pensiamo a riaprire i ristoranti la sera, mentre la regione poi a passi da gigante è entrata e forse va in rosso. Mi aspetto che la stessa foga che è stata messa da Salvini nel chiedere l'apertura dei ristoranti la sera, che mi sembra il problema del paese a questo punto e il problema della regione Lombardia sono i ristoranti chiusi la sera, beh, che vi sia la stessa foga nel chiedere rispetto per i cittadini, le famiglie, le madri, i padri e i figli lombardi quando si comunica una chiusura. Ripeto, non è in discussione il tema dei colori, l'abbiamo sempre difesi e ci mancherebbe, però che tu possa comunicare dall'1:30 di pomeriggio che il giorno dopo tutto si blocca per un giorno, io poi non mi permetto, sto ancora aspettando dati scientifici sulla diffusione del virus a scuola rispetto a quando i ragazzi escono da scuola o vanno in giro o si assembrano, però se tu pensi che questo sia un modo di trattare le persone e i cittadini come cittadini, io penso che siamo più sudditi che cittadini. Grande invidia per Lazio e Veneto. Vedo che qualcuno si picca di questa cosa, il Veneto ha la metà degli abitanti della Lombardia, ho capito, allora praticamente siccome la Lombardia è la regione più popolosa non possiamo mai fare affronti, no, ho preso due regioni, mi sembra abbastanza grandi, dai. No? Allora, dello stesso trattamento a Como, no, guardi, non è perché tocca a Milano, io ho chiarito che secondo me era corretto andare avanti, così avevamo capito dal governatore Fontana, per tentando le chiusure locali il più possibile, cioè per evitare la chiusura di tutto, perché lei parla di Como, ma io le chiedo, e Sondrio, se prendete i dati sulla diffusione dei contagi, vi rendete conto che chiaramente ci sono situazioni pesantissime come Brescia, come purtroppo anche Como, ma io mi chiedo perché gli alunni delle elementari, delle medie inferiori e delle medie superiori debbano andare a restare a casa a Sondrio, visti i dati che abbiamo. Se ha un senso guardare i dati dopo l'indicazione del DPCM che vai in chiusura sopra i 250 casi per 100.000 abitanti. Gli ultimi dati che abbiamo a disposizione vedono Brescia con 486 casi, quindi anche secondo le disposizioni del governo vai in didattica a distanza. Como identica perché è 280, Monza 265, Mantova 263, Sondrio è a 134, cioè la metà di quanto è necessario per entrare in didattica a distanza. Lodi è a 164, Bergamo a 172, Milano era 204, al limite come Varese 215-223. Ma per carità, in discussione non è il fatto che se tu hai delle proiezioni che ti portano a diventare arancione scuro, come è avvenuto in Emilia, come sta per avvenire in Piemonte, tu debba comunicare che parlerai che arriverai verso nuove chiusure. Il problema è se si può comunicare in 12 ore per creando dei casini totali per un venerdì, dopo quello che abbiamo visto sabato scorso, cioè migliaia di persone per gli spritz e poi tanto tutti a casa. Comunque, poi darò anche qualche dato su quello che fanno gli altri, perché i numeri sono importanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Focus. Sì, qualcuno mi dice, certo che lei tifa Lazio e Veneto perché è nato a Roma e tifa Hellas. Sì, guardi, è proprio per questo, vedo che lei ha proprio centrato il punto, come darle torto. No, anche perché un tema corretto dell'opposizione, finché era l'opposizione, era nella gestione del governo Conte, io davo ragione in questo caso all'opposizione, la critica al fatto che non si possono dare i provvedimenti venerdì sera tardi e io scopro cosa faccio il sabato o la sera prima. Era una critica corretta e mi sembra che l'intenzione del governo Draghi sia quella di anticipare le misure in modo che torniamo a essere un po' più cittadini e meno sudditi. Ma mi sembra che invece da questo punto di vista il modello adottato oggi dalla Regione Lombardia, anche il Friuli che io ho criticato, o la Puglia, ho criticato Emiliano in questi giorni, sempre perché la Puglia, pur restando gialla, chiude le scuole come prima cosa, almeno lo comunicano un po' prima. Ma dai. Allora, la diretta su Facebook, ho detto la diretta su Focus Economia, ho leggermente le scatole che mi girano oggi, chiedo scusa agli ascoltatori, la diretta su Facebook chiaramente e la pagina, non so, il numero è 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi come sempre potete scrivere anche sul sito di Radio 24 nella pagina di Focus Economia. Andiamo avanti, dai. Ma certo, elogio anche la Sardegna, adesso la Sardegna vedo che deve riaprire scuola. No, ma guardate, ripeto, come elemento sociologico e anche di storia dell'economia, di analisi, andrebbe poi esplorato come una regione fa a passare dal modello e una città per il paese a ormai il riferimento in negativo per il paese. Ho capito che ci sono regioni peggio amministrate, che discorsi sono, ma stiamo parlando di chi si vantava del modello Milano e del modello Lombardia fino all'altro ieri. Adesso vi darò anche guardate, non iniziamo perché vi do i dati di percentuali sul numero di dosi somministrate in Lombardia, e la Lombardia è quintultima. Allora, questo è un numero, è una percentuale sul numero di abitanti. Il Lazio sta vaccinando gli insegnanti, adesso vi darò anche il dato, la Lombardia inizia l'8 marzo, tanto perché c'è fretta, no? Poi vedo che adesso la regione ha mollato aria perché dice che è troppo lenta, l'agenzia regionale è troppo lenta per i vaccini sopra gli 80 anni. Mi segnalano invece molti ascoltatori, lo devo dire, che in Veneto c'è un'organizzazione molto efficiente nei vaccini sopra gli 80 anni. Mi continuano a scrivere persone da Treviso, da Verona, da Padova, e mi dicono, guardi che e qui addirittura ti danno l'orario in cui vieni vaccinato in modo da aspettare in macchina. Vabbè. Vabbè, tanto i mercati finanziari, più 0,1% Milano, 23.000 punti, meno 0,18% Francoforte, invariata Parigi, Londra, meno 0,30%, tra i titoli ST Microelectronics perde 3,40%, Moncler il 2,5%, Ferrari il 2%, Unicredit il 2%, Amplifon l'1,90%, mentre sul fronte opposto Tenaris più 3,5%, Saipem più 3,40%, Enel più 3%, Telecom più 2,5%, Eni più 2,5%, Campari più 2%, era più 1,80%. Gli altri temi che tratteremo, da un lato ieri l'abbiamo fatto slittare, il tema del DL sostegno, cioè quello che dovrebbe prendere il posto, prenderà il posto dei decreti ristori, perché il pacchetto, lo ricordavamo ieri, vale circa tra i 10 e 12 miliardi di contributi a fondo perduto a favore delle imprese e partite IVA. da attingere ai 32 miliardi di extra deficit votati dal Parlamento nell'ultimo scostamento di bilancio. Il governo, io spero che si dia una mossa su questo, perché adesso si parla di 7-10 giorni, ma più che i 7-10 giorni, se, come abbiamo capito, ma ne parleremo, si andrà a guardare giustamente il fatturato dell'intero anno, è altamente probabile che debba essere fornita documentazione nuova, cioè non si va in automatico come è stato fatto per i ristori 2-3 guardando quello che era stato dato ad aprile 2020 su aprile 2019 e moltiplicandolo per 2 se eri zona rossa. E ora non vorrei che la documentazione portasse in là, ancora in là, l'effettivo invio dei ristori, ma ne parleremo. Poi c'è un dato che riguarda oggi diffuso dall'Istat sull'andamento della povertà assoluta. Come era, ahimè, prevedibile, è tornata a crescere e ha toccato il record dal 2005, sia in termini familiari, con oltre 2 milioni di famiglie coinvolte, che individuali, con 5 milioni e 600 mila persone. Si sono azzerati tutti i miglioramenti registrati nel 2019, era 4 anni infatti che si riduceva il numero e la quota di famiglie di individui in povertà assoluta. Tra l'altro segnalo che è al nord che questo pesa di più, che cresce di più, scusatemi, la povertà assoluta. Non è un valore assoluto, è un valore in percentuale, cioè l'incremento è stato più alto proprio nel nord del paese, 218.000 famiglie, si è passati dal 5,8% del 2019 al 7,6%. Peggiorano meno nelle altre aree, ma dove il livello era già più alto, dove nel nostro mezzogiorno il 9,3% delle famiglie è in condizioni di povertà assoluta. Quanto ai consumi, c'è stato un crollo record l'anno scorso dei consumi, la spesa mensile è tornata ai livelli del 2000, e questo è interessante perché, interessante, insomma, è drammatico, ma è interessante perché abbiamo visto che il numero di voli aerei, per esempio, nell'area euro è crollata a livello del 1995. La spesa per i consumi è tornata indietro a livello del 2000. Altro tema che toccheremo è, riguardo, si esce completamente dalla, diciamo, dalla cronaca del Covid e la pandemia, perché la notizia è arrivata ieri: Google smetterà di vendere le inserzioni pubblicitarie sulla base della navigazione degli utenti nei vari siti. Cosa vuol dire? Immagino che tutti voi abbiate sperimentato il fatto che quando tu navighi su Google ogni tanto ti arriva un annuncio pubblicitario che riguarda un tema, diciamo così, che avevi esplorato in precedenza, e tutti quanti abbiamo capito che veniamo, come si dice in gergo, profilati. Quindi se eri andato a vederti, non so, una spiaggia in Sardegna e poi stai navigando su un'altra cosa, ti arriva un annuncio di un albergo in Sardegna. Dico la Sardegna perché vorrei vivere in Sardegna in questo momento, ma non solo in questo momento forse, ma a maggior ragione quando è bianca. Ecco, Google ha deciso, anche perché stava arrivando diciamo così, una cattiva pubblicità sul fronte della violazione della privacy, ha deciso di smettere di vendere le inserzioni pubblicitarie sulla base di quelle che sono le informazioni che arrivano dagli utenti quanto navigazione. Ed è importante perché Google da sola fa il 52% di tutti gli investimenti pubblicitari nella pubblicità digitale, sono 292 miliardi di dollari. Oh sì, forse ha ragione l'ascoltatore che dice che sono io che non capisco la tattica per la ripartenza, navigli pieni giovedì, venerdì e sabato sera. No, ma adesso questo è sospeso, voglio capire se anche in Lombardia verrà sospeso l'asporto di alcolici come ha chiesto la Bologna, perché c'è quel problema che abbiamo evidenziato ieri nel nuovo DPCM che proibisce l'asporto di alcolici, di bevande ai bar, ma non fa lo stesso nelle piccole strutture commerciali o nelle enoteche, vineria. No, ma guardate, voglio vedere adesso sabato e venerdì cosa succede sui navigli, vediamo se i ragazzi improvvisamente scompaiono dalla faccia della terra lombarda o saranno in giro diciamo, non dico infettarsi, ma saranno in giro e semplicemente non saranno in classe, vediamo. Io lo so che brucia ad alcuni, però è come se uno ti fa sempre una squadra che è abituata a vincere il campionato o a stare sempre in vetta alla classifica, te brucia poi se scopri che la tua squadra è una delle peggiori del campionato, e un campionato particolarmente importante perché è un campionato pandemico, diciamo, e non è semplicemente vincere lo scudetto. Lo so che brucia se sei abituato a essere nei primi posti della classifica, però poi lo devi anche accettare se la tua squadra sta giocando mediocremente nei posti bassi della classifica. Va bene, andiamo sull'altra notizia. Va bene nulla, oggi va bene nulla. Comunque andiamo sull'altra notizia. Il petrolio è stabile a $61 al barile, meno male lui, siamo contenti per lui. Intanto la benzina qua è riaumentata. Allora, l'OMS certifica che i casi in Europa sono in aumento dopo 6 settimane di calo. L'EMA, l'autorità farmaceutica europea, ha avviato la valutazione dello Sputnik. La cosa però secondo me più importante, ha smentito che vi sia un contatto per acquistare 50 milioni di dosi Sputnik, come riferiva Mosca. La Polonia chiede all'Unione Europea di accelerare sull'ok a Johnson & Johnson. La Germania ha approvato l'utilizzazione del vaccino AstraZeneca sopra gli over 65. Mi attendo che a breve anche l'AIFA lo faccia, così eliminiamo questo problema. Ricordo sempre che nell'utilizzo delle dosi vaccinali noi abbiamo un problema proprio su AstraZeneca, dove l'utilizzo è al 30% scarso delle dosi ricevute, mentre su Pfizer è superiore all'85% delle dosi ricevute. Qualcuno mi scrive delle dimissioni di Zingaretti, ma guardate, non è oggetto di questo programma, roba del PD. Che poi il PD sia uscito dall'intera gestione del Conte Bis, lo schiacciamento sull'alternativa Conte come unica alternativa, che ne sia uscito sostanzialmente la strategia del PD, sia risultata quantomeno così, proprio non azzeccata su quello che stava succedendo, non certo non devo dirlo io. Allora, torniamo ai vaccini. Mentre la Germania ha approvato anche per gli over 65, l'Italia è il primo paese a rifiutare l'export delle dosi di vaccini AstraZeneca a un altro paese fuori dall'Unione Europea. Secondo quando si apprende a Bruxelles, venerdì le autorità italiane hanno notificato alla Commissione Europea la decisione di bloccare 250.000 dosi di AstraZeneca destinate all'Australia. Poi mi chiedete, ma come facciamo a bloccarle se non le produciamo? Non lo so, evidentemente le avevamo stoccate, dovevamo partire con l'aereo, non lo so. E poi invece il commissario europeo Breton dice attenzione sulla campagna vaccinale, nessun paese è autonomo, sono fiducioso che entro l'estate tutti gli europei saranno vaccinati, questo dopo un incontro con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti. A fine anno avremo una capacità produttiva di 2-3 miliardi di vaccini l'anno, mentre gli Stati Uniti saranno 2 miliardi e mezzo. Gli altri paesi sono distaccati, ha aggiunto Breton, la Russia non è in grado, la Cina è molto indietro. Giorgetti si è detto fiducioso sulla capacità di produzione italiana ed europea e nel prossimo DL sostegno vi saranno importanti risorse per sviluppare il polo nazionale vaccinale sia per le aziende e anche per le aziende che accompagneranno la strategia italiana e europea di risposta ai vaccini. 400-500 milioni di euro in tutto.
Credo che ci siano elementi in una situazione ovviamente di grande preoccupazione, di grande emergenza, però che ci delineano un futuro per quanto riguarda la risposta di offerta di vaccini e di produzione di vaccini su base italiana e europea che possa ispirare fiducia.
Ancora per quello che riguarda i dati UNICEF, un bambino su 7 è da quasi un anno in lockdown, questo è lo studio dell'UNICEF. Altri dati rapidamente, Lufthansa chiude il 2020 con un rosso di quasi 7 miliardi di euro, 6,7 miliardi di euro. Su Alitalia Giorgetti oggi ha ribadito, il ministro delle infrastrutture Giovannini ha ribadito che abbiamo bisogno di un vettore nazionale forte, domani vedremo che cosa uscirà. Per l'Italia lo spread è a 105 punti, l'Unione Europea ha annunciato, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini ha scelto un progetto dell'Agenzia delle Entrate come progetto anti-evasione, un approccio basato sui dati per analisi del rischio di evasione fiscale in Italia. La campagna vaccinale, adesso vi darò gli ultimi dati, siamo già oltre 1 milione di vaccinazioni per chi ha più di 80. Ieri devo dire che c'è stato un nuovo record nelle somministrazioni totali in questo paese, 160.000, e ha superato il numero del milione, il numero di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose. E poi arriverò anche a questo, sul resto. Ancora, per quello che riguarda i vaccini, la Regione Lombardia dovrebbe approvare la prossima settimana un provvedimento per consentire le vaccinazioni anche all'interno delle aziende. Vediamo. Mentre il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi ha detto, il ministro Giorgetti ha espresso la volontà di collaborare, potremo produrre vaccini entro fine anno. (Oh) 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ho visto anch'io che Gimbe dice che ci sono 2 milioni di dosi ancora inutilizzate, poi daremo, ed è soprattutto, sono soprattutto, in realtà sono di meno, sono 1,5 milioni, ma sono soprattutto dosi di AstraZeneca, perché il tasso di utilizzo su Pfizer è vicino al 90%, 87%. Comunque andiamo sul meteo e la pubblicità e poi apriamo una breve parentesi. Siamo, per parafrasare Totò, siamo sudditi o siamo cittadini?
Focus Economia.
(17:38). Allora, adesso arriviamo al DL Sostegno. La differenza tra cittadini e sudditi vale non solo per Lombardia, vale per altre regioni. Intanto, come li tratti? Abbiamo criticato per mesi il governo Conte, che arrivava il venerdì sera a dirci cosa avremmo fatto il sabato. Oggi il governatore presidente Fontana ha superato anche Conte, ce l'ha detto all'1:30 di giovedì, a valere da mezzanotte di stasera. E chiaramente un giorno in più di zona arancione, non arancione rinforzato, fa la differenza. Chiaramente chi se ne frega di mamme e papà e dei loro figli, a maggior ragione quando mamme e papà, come mi auguro, sono lavoratori e lavoratrici. E non vi dico cosa sta capitando in questi momenti di persone che devono organizzare qualcosa per domani mattina, visto che hanno i figli, e non parliamo solo dei sedicenni, chi ha 8 anni, 9 anni, 10 anni, improvvisamente a casa. Ma tanto, non è mica un problema questo. Questo nella regione che non solo era stata l'unica regione in Italia ad avere problemi nell'inviare i dati, né Molise, né Basilicata, né Calabria, che spesso vengono citate con un po' di ironia, hanno avuto problemi a inviare i dati. E lo scorso 22 gennaio scopriamo che siamo rimasti in area rossa quando potevamo essere gialli o area arancione, non me ne frega neanche più niente, perché sbagliavano a compilare il campo, non mettevano la data d'inizio dei sintomi, quindi dopo 2 settimane non eri ancora uscito dalla positività e quindi i livelli di positivi in Lombardia erano estremamente più alti che in qualunque altra regione, nonostante questo non avesse nessun riscontro in dati clinici tra ricoveri in terapia intensiva e ricoveri in terapia ordinaria. E se ne sono accorti, polemica, abbiamo capito che l'errore era in chi trasmette i dati, e i dati li trasmettono le regioni. Ma ripeto, visto che la polemica in questi giorni, in queste settimane, è stata perché Lombardia non è gialla, i ristoranti aperti la sera, e come no, questo era il problema nella gestione. Allora vediamo altri dati. Quanti vaccini sono stati somministrati in Lombardia ex modello per l'intero paese in percentuale alla popolazione, vuol dire tra prima e seconda dose, e qui c'è poco, perché uno può fare delle scelte diverse sulla seconda dose, magari in alcune regioni sono andati più avanti con AstraZeneca, dove la seconda dose la dai dopo 3 mesi e la percentuale sballa. Prendiamo il numero di prime e seconde vaccinazioni fatte nelle regioni in base alla popolazione. Dove si colloca la Lombardia? Si colloca quintultima, cioè dietro di lei c'è solo con il 7,4% del totale, cioè tra prima e seconda fanno 7,4%, cioè 748.000 dosi somministrate tra prima e seconda. Dietro la Lombardia c'è solo l'Abruzzo con il 7,3, quindi ex aequo, l'Umbria con il 6,57, la Sardegna con il 6 e la Calabria con il 6. Una regione assimilabile come il Piemonte è quasi al 10% tra prima e seconda dose. Una regione assimilabile, quella più grande come la Toscana, è al 9%, l'Emilia-Romagna è al 9,34%. Il Veneto è al 7,60%, perfino la Puglia è più alta, 7,60%, e anche la Campania 7,5%. Questo è quello che è stato fatto in questo periodo, ma andiamo avanti con i dati, così poi ognuno capisce se siamo sudditi o cittadini e se la tendenza non è sempre chiudere le scuole quando non riesce a gestire il resto. Allora, andiamo avanti, perché di dati voglio parlare, altro che di politica, 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 no, parliamo di dati. Quando sono partite le vaccinazioni del personale scolastico? Perché a questo punto dici, cavolo, se tu sei una delle regioni che ha chiuso di più la scuola nella penisola, a maggior ragione rispetto al Lazio e al Veneto, sarai lì a tutto concentrato per la campagna vaccinale anche dei docenti? Ah no, ma con calma. Il Lazio le prenotazioni le fa scattare il 18 febbraio e dal 22 febbraio inizia a vaccinare i docenti. In Calabria, dunque, in Emilia Romagna dal 22 febbraio le prenotazioni, 4 giorni dopo si vaccinano i docenti. In Friuli Venezia Giulia dal 23 febbraio. In Lombardia da ieri, e le vaccinazioni inizieranno l'8 marzo. Certo, c'è sempre la Calabria che parte il 10 marzo, ma infatti, secondo me, il raffronto, lo dico con massimo rispetto per i calabresi, a sto punto è tra Lombardia e Calabria. Dai, ce la giochiamo in quella fascia lì del campionato, no? Anche come dati percentuali. E poi gli over 80, perché pure qua mi state scrivendo, sempre dati, sempre dati. Allora, dal 18 febbraio in Lombardia sono stati somministrati in tutto 80.000 dosi, solo 3.100 hanno avuto la seconda, su 726.000 ultra ottantenni, quindi si è arrivati a un 10-11% scarso di ultra ottantenni. Faccio notare che ci sono regioni che sono ben ben più avanti, ma ripeto, guardate il dato complessivo, prima e seconda vaccinazione. Il tutto per dire che cosa? Non che la Lombardia non deve diventare arancione rafforzato, ma ci mancherebbe, ma che non puoi comunicare, vista la disorganizzazione totale. Ah, anche il sindaco Sala potrebbe farsi sentire, io lo sentivo sempre quando Milano era Milano, Milano non si ferma, Milano da bere, Milano di qua, Milano di su, è scomparso anche Sala come comunicazione. A parte dire che era inaccettabile quello che si è visto venerdì e sabato sui Navigli, ci può far capire come mai non si è riusciti a organizzare una situazione di protezione sapendo che quella era una zona in cui si sarebbero riversati i ragazzi? Ci potete dare garanzie con le ordinanze comunali o eventualmente anche regionali che sarà proibito l'asporto di alcolici dopo le 18, come è avvenuto in Emilia Romagna, così evitiamo di avere ragazzi che non vanno a scuola e si ubriacano nel frattempo dalle 18 in poi? Possiamo avere qualche garanzia rivendicando il nostro diritto di essere cittadini oltre che sudditi? Ripeto, come comunicazione. Dopodiché, siccome io mi sono rotto, e ripeto, non sto contestando chi mi scrive i dati, i colori, sto contestando la comunicazione da giovedì a venerdì. Allora, perché per carità, se i numeri sono quelli che stiamo vedendo, è giusto che tu vada in arancione, in rosso, ma ci mancherebbe, ma non niente da dire su questo. E come lo dici? Dopo aver rotto le palle al governo Conte per mesi, perché che giustamente è che comunicava venerdì sera, dai, su. E qua a parlare di ristoranti aperti la sera, questo è il problema di un paese. Allora, due cose ancora e poi vi faccio ascoltare una cosa che c'entra relativamente con l'economia. Allora, in Francia, pur di non chiudere le aule, le hanno dovute chiudere anche, hanno bloccato i bar, i teatri, i musei. Sapete quanti sono i giorni persi da uno studente francese rispetto a un italiano? In media, se poi andiamo sulla Lombardia, gioca ancora più facile. 41 giorni ha perso uno studente francese contro i 93 giorni dell'Italia. Ogni paese si dà le priorità che vuole. Evidentemente è più importante aprire i ristoranti la sera che mandare i ragazzi a scuola. Fine. Ma non lamentiamoci del futuro, l'economia della conoscenza. Ma che conoscenza vuoi avere? Come se fanno spritz. Questa sarà la grande skills che avranno sti ragazzi. Come si prepara uno spritz, se all'Aperol, se a Campari. Questo. E con questo conquisteremo i mercati e andremo a mandare i curricula in giro, certo. Allora, sulla scuola, io non voglio aggiungere altro, poi voglio passare al DL sostegno, ma no, perché sennò oggi non ce la faccio, mi tengo. Voglio far ascoltare quello che ha detto ieri Fiorello. Dice, cavolo c'entra Fiorello. Beh, ha fatto, secondo me, un ricordo sulla scuola e sull'importanza della scuola, oltre che, come continuiamo a dire, e come ritengono in Francia, come ritengono in Gran Bretagna, che la scuola sia il momento migliore per cercare di appianare le distanze sociali, per non avere sempre il paese in cui del marchese del Grillo, e in cui chi è ricco, chi sta bene, chi è nato povero, e via così. Devo ricordarlo ogni tanto a certi geni che mi scrivono sulla scuola, al bar fa girare l'economia, la scuola no, come no, certo. Il bar fa girare l'economia e fa girare anche la testa, ma poi ogni paese si dia le priorità che vuole, dai. È troppi mesi che contestiamo questo. Vorrei far sentire invece, ieri si è commosso Fiorello ricordando la sofferenza sua nel vedere che cosa sta succedendo alla vita sociale di sua figlia all'interno della scuola, perché la scuola è apprendimento, è appianamento delle differenze di ceto, di classe sociale, ma è anche capacità di socializzare. Poi adesso racconto anche la supercazza del ministro Bianchi, che si è messo a dire di tutto, la DAD, certo non la voglio chiamare DAD, ministro Bianchi, dai, per favore, su. Oggi ne ho per tutti, Fontana, Sala, Bianchi, mi frega mazza. Allora, Fiorello.
Mi viene anche il groppo in gola se ci penso, perché io ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l'età più importante della nostra vita. È l'età più bella della nostra vita, dove da lì iniziano a vivere e si stanno perdendo delle cose che io mi commuovo su questo. Per me il periodo più bello della vita erano quei 15 minuti della ricreazione. Sapere che mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo le è stato negato, da nessuno, per carità, è successo, mi fa non dolore, ma di più.
Dicevo della supercazzola, con massimo rispetto del ministro Bianchi, perché io ho letto questa intervista, non ho capito dov'è che è. Non ho capito quasi niente, lo dico col massimo rispetto. Si tornerà a scuola, ma bisogna far tesoro dell'esperienza della DAD. L'unica cosa interessante mi sembra i percorsi individuali, non tutti in classe fino al 30 giugno, visto che si sta ragionando di fare un recupero scolastico nell'estate. Beh, soprattutto per chi è rimasto più indietro su alcune materie. E poi non vuole chiamarla DAD, miglioreremo la DAD, non sarà un ripiego. Si fa didattica a distanza nelle zone rosse, va bene. La scuola ha sempre lavorato e continuerà a farlo. Scuole chiuse è un termine sbagliato. La parola DAD non mi piace, non è didattica a distanza, ma è di avvicinamento. E la facciamo solo in situazione estrema. Ma chiamiamola Mario se volete, dai. Questo è il problema, no? Il termine, non quello che c'è dietro al termine. Gianni Trovati, del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera,
eccoci. Dai, cambiamo tema perché oggi ho veramente, vedo i sorci verdi, come si dice in gergo. Allora, ripeto per l'ultima volta, ma non lo dico più, è la modalità, comunicarlo all'1:30, a partire da mezzanotte. Va bene. Questo è, si poteva farlo sabato e domenica e poi dopo aver visto queste bellissime scene sui Navigli. Meno male che Gianni Trovati è a Roma, dico per lui, che è milanese, no? Se non ricordo male, Gianni, ma ti trovi a Roma in questo momento.
Che gran fortuna. Buongiorno, buonasera a voi.
Beh, no, c'è poco da ridere. Veneto e Lazio continuano a essere gialle, ma soprattutto gestiscono le cose meglio. Vabbè, dai. Che
ma
devo
per
fare?
Poco, a quanto anche pare,
sì, per
l'RT
po'.
Nel Lazio
sta salendo anche lì, ci mancherebbe, tutta l'Italia va verso zone arancioni rosse, però vorrei capire come viene comunicata la cosa. Detto questo, andiamo sui ristori. Tra l'altro il DL Sostegno riguarda in parte anche il tema scuola, perché se ben ricordo dentro ci devono essere anche i soldi per i congedi parentali, Gianni, così mi collego subito al tema che ho appena chiuso, no?
Esattamente, perché la chiusura di fatto delle scuole di gran parte del paese determina la necessità di rimettere in campo i congedi parentali. Le ipotesi parlano di 200 milioni di euro, tutte le cifre che diciamo in questi giorni sono naturalmente soggette al lavorio tecnico e poi al lavorio politico che accompagnava il decreto, fino al Consiglio dei Ministri che si dovrebbe tenere, secondo l'ultimo programma di governo, anche questo aggiornabile, intorno alla metà della prossima settimana. Perché la differenza rispetto al lockdown, quello che abbiamo conosciuto un anno fa, è sostanzialmente al momento, come dire, il tratto meno diretto, perché essendo comunicato a zone ha un impatto, diciamo, generale sul dibattito pubblico diverso da quello del lockdown dell'altra volta, ma per le famiglie, per le mamme, per i papà, per tutti quanti, per i ristoratori, per gli albergatori, l'impatto è assolutamente il medesimo e questo determina anche l'incremento rispetto ai programmi iniziali delle esigenze finanziarie per quelli che si chiamavano ristori, con il governo Conte 2, che oggi si dovrebbero chiamare indennizzi, perché almeno il vocabolario è soggetto a una evoluzione. L'idea è quella di appunto mettere in campo una serie di ristori più ampia di quella dei decreti,
sì,
di ottobre, novembre e dicembre. Dovrebbe riguardare circa 2,7 milioni di partite IVA, autonomi, certo, professionisti, anche i professionisti iscritti agli ordini, commercialisti, gli avvocati, eccetera, che erano stati esclusi dalle ultime tornate, e dovrebbe essere basato su un confronto, vi ricordate tutte le precedenti puntate, erano basate su un confronto fra il fatturato di aprile 2020 e quello dell'aprile del 2019, questo criterio è invecchiato
beh, certo,
molto. L'idea è quella di un confronto su base annuale, sulla base della media mensile dei fatturati del 2020 rispetto al 2019, questo per cercare anche di cogliere, misurare meglio gli effetti della crisi sulle attività a carattere più stagionale, quindi più discontinuo, e quindi la media mensile dovrebbe restituire una fotografia un po' più un po' meno sgranata, mettiamola così, rispetto alla media annuale brutalmente intesa. L'ipotesi è che chi in questa media mensile abbia registrato una perdita di fatturato dal 33% in su abbia accesso a un meccanismo di ristori, di indennizzi appunto, in percentuale rispetto alla perdita registrata, percentuale che scende all'aumento del fatturato, un po' come era successo,
certo,
con i primi ristori di primavera.
Allora, e qui veniamo ai punti. Allora, da un lato, la cosa importante, a mio avviso positiva, è che vengono superati i codici Ateco. Ci continuano a scrivere ascoltatori che non sono stati inseriti nei codici Ateco. Mi ha scritto anche un ascoltatore che invece ha un altro problema. E qui vengo a altre due domande, Gianni. La prima riguarda i tetti che tu ricordavi. Sui tetti si va fino a un massimo di 5 milioni, se ho ben capito, e con diversi tipi di rimborsi, partendo da 100.000 euro fino a 5 milioni. Nello specifico, le fasce dovrebbero essere fino a 100.000 euro e rimborso del 30% sulla differenza, Gianni, no? Tra quanto hai perso. Cioè, poniamo che io fatturassi 100.000 euro, ne ho persi 60.000, mi danno il 30% di quei 60?
Sì, calcolato però sulla media mensile, non sulla media annuale.
No, parlo di 100.000.
Sì, esatto, così.
100.000 sulla media mensile, per cui diciamo 100.000, un po' meno di 8.000 al mese, e mi danno calcolato sulla media mensile. Poi si va a scendere, nel senso che da 100.000 a 400.000 hai il 25% della differenza, però ricordo che un netto, cioè ti arrivano in tasca, mentre per fare quella roba lì avresti dovuto fatturare almeno il doppio per avere quella cifra lì.
Esatto.
E poi invece da 400.000 a 1 milione si va al 20% di ristoro sulla parte appunto persa, sulla differenza persa, e il che scende al 15% da 1 a 5 milioni. Due domande. Le start-up, che sappiamo essere state escluse dal provvedimento che riguardava, perché se uno ad aprile 2019 non esisteva, non ha avuto nulla. E poi invece un ascoltatore mi ha scritto da Firenze, dice che ha tre attività, se ho ben capito ristoranti sono, però non sono sicuro, dice tre attività, e però li gestisce con un'unica società, il che lo porta ad avere un fatturato superiore ai 5 milioni. E teme di non avere nulla, anche se l'anno scorso ha perso il 75% e da novembre sono chiusi. Dice, a questo punto, se avessi avuto tre attività con tre diverse società avrei avuto i ristori. Ti chiedo la risposta, Gianni, dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana. E poi alla domenica alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.
Focus Economia.
Minuti, ancora in collegamento con noi Gianni Trovati sulla parte del DL Sostegno. Tre temi erano rimasti aperti, Gianni. Il primo, vado in ordine opposto, il primo è quanto tempo ci vorrà per istruire la pratica, perché se devo portare tutto, diciamo, il fatturato dell'anno 2020, il timore di alcuni è che questo poi richieda settimane e settimane di nuove pratiche, mentre prima si andava a utilizzare semplicemente il decreto, cioè la somma versata su aprile moltiplicata per 1,5-2. Seconda domanda, cosa capita alle start-up, cioè a chi non ha un fatturato, non aveva un fatturato nel 2019? E terzo, quello che citava, che ci raccontava l'ascoltatore, chi supera i 5 milioni, ma magari perché ha tre società, dice allora avrei dovuto avere tre attività spezzettando il fatturato. Gianni.
Sì, allora sul primo tema il timore di tempi un po' lunghi è fondato, al momento va registrata solo l'intenzione, l'obiettivo tecnico del governo sarebbe quello di prevedere un meccanismo, ci sarà una piattaforma telematica di raccolta dati che sarà gestita dalla SOGEI, un meccanismo che preveda di erogare i primi assegni entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, che ricordiamo appunto dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri a metà della settimana prossima, e di chiudere la partita entro il 30 di aprile, cioè di erogare tutti gli aiuti entro la fine di aprile.
se ce la faranno vedremo. Diciamo che l'obiettivo tecnico a cui sta lavorando il governo con la SOGEI è questo. Sul punto delle start-up, sì, ci sarà un meccanismo dedicato che viene studiato e che darà somme un po' più alte di quelle attribuite l'anno scorso. L'anno scorso sostanzialmente le start-up, cioè tutti quelli che non avevano un bilancio nel 2019, per fare il confronto, perché non esistevano, hanno ottenuto solo un chip iniziale dal primo decreto con gli indennizi, 1.000 euro le persone fisiche, 2.000 euro le società. Poca roba, quasi nulla ovviamente. Il problema è allo studio, ci dovrebbe essere un meccanismo dedicato, anche lì parametrato al fatturato, quello nuovo ovviamente, perché quello vecchio non c'è, che dovrebbe dare degli aiuti, delle somme maggiori rispetto appunto a quei 1.000-2.000 euro che erano solo simbolici. Chi è sopra i 5.000 euro, 5 milioni naturalmente di euro fatturato, anche lì ci sarà un meccanismo di ristori che sarà diverso da quello delle percentuali delle perdite che abbiamo descritto fin qui. Lì l'idea è quella di andare in maniera analitica, mentre sotto i 5 milioni possiamo parlare di aiuto a forfè, calcolato appunto sulle percentuali come dicevamo prima, lì ci sarebbe un meccanismo analitico che va a individuare sulla base dei bilanci, sulla base dei dati di contabilità e in particolar modo della fatturazione elettronica, fatture attive e passive, quelli che sono i costi fissi sostenuti dalla società e che però non siano stati ovviamente coperti già da interventi di aiuto precedente, per esempio i costi del lavoro. La CIG è stata finanziata dalla CIG Covid che nel meccanismo emergenziale non prevede un costo dell'impresa. Sugli affitti c'è stata una copertura parziale dei bonus, quindi vedere i costi fissi non coperti dalle precedenti misure e attribuire un aiuto che anche in questo caso sarà proporzionale a questa quota di costi fissi sostenuta comunque dall'azienda. Ma appunto rimasta, diciamo così, senza aiuti nei decreti precedenti.
Allora, e questo per quello che riguarda le tre domande che ci sono arrivate più frequentemente, però un'ultima domanda, mi chiedono molti ascoltatori cosa vuol dire la media mensile.
La media mensile serve per individuare il parametro di perdita del fatturato, 33%, quindi io guardo 33% se sarà fissata lì la soglia che dà diritto all'aiuto, quindi io guardo la perdita media percentuale di tutti i mesi del 2020,
cioè, poniamo che io fatturassi 120.000 euro, poi vai a vedere tutti i mesi quanto ho perso, esatto, e la media deve fare il 33%,
deve questo fare perché il 33% in su, questo perché ci sono delle attività che hanno un fatturato concentrato in pochissimi mesi, che però ha per loro.
Veniva fatto l'esempio nelle scorse giornate, per esempio, degli stabilimenti balneari: alcuni hanno sofferto, ma altri hanno avuto fatturati anche leggermente in aumento, perché gli italiani la scorsa estate sono rimasti sostanzialmente in Italia. Quindi è ovvio che devi vedere la media mensile rispetto all'anno precedente, magari scopri che, dico, fortunatamente per loro, alcuni stabilimenti balneari, magari anche alcuni ristoranti, dubito quello un po' di più, non hanno diritto ai ristori perché nella media mensile il calo è sotto il 33%. Gianni, abbiamo un'idea, in una battuta, quando dovrebbe arrivare il DL sostegno?
Tendenzialmente intorno a mercoledì prossimo, intorno vuol dire uno di quei giorni, insomma, intorno alla metà della settimana.
E allora chiariremo, avremo anche contezza e certezza del fatto che cosa capiterà per le start-up, cioè per chi non aveva un fatturato nel 2019 e anche sopra i 5 milioni che tipo di rimborsi arriveranno. Grazie a Gianni Trovati, da questo punto di vista io invece vado adesso a un altro tema, perché c'è il dato, ahimè purtroppo atteso, dell'Istat sulla povertà assoluta nel 2020, è tornata a crescere, è toccato il record al 2005, ha bruciato 4 anni consecutivi di calo come numero di persone e di famiglie, perché si è tornati al 7,7%, e come incidenza, con 2 milioni di famiglie coinvolte e 5 milioni e 600 mila individui. Io ricordo che l'Istat considera persone e famiglie in povertà assoluta, chi non riesce a permettersi la spesa minima per condurre una vita accettabile, sostanzialmente c'è un definito attraverso un paniere che si chiama, ahimè, paniere di povertà assoluta, comprende l'insieme di beni e servizi che vengono considerati essenziali nel contesto italiano, per esempio spese per la casa, per la salute, per il vestiario, e in base anche alla numerosità della famiglia e l'età dei componenti. Il governo sta anche studiando il rifinanziamento con 1 miliardo di euro del reddito di cittadinanza in chiave antipovertà. Professor Massimo Baldini, docente di scienze delle finanze all'Università di Modena, Reggio Emilia, grande esperto dei temi di, della povertà assoluta e anche del disagio sociale. Buonasera innanzitutto.
Buonasera a tutti, grazie.
Sono 335.000 le famiglie in più in povertà assoluta. L'incremento più forte riguarda il nord, con 218.000 famiglie in più, anche se in numeri assoluti è il mezzogiorno quello che ha la percentuale più alta, col 9% delle famiglie. La cosa che a me fa impressione così statisticamente è che si è questo dato si associa al dato sui consumi, dove nel 2020 vi è stato un crollo record, anche perché alcuni consumi erano impossibili da fare o sostanzialmente disincentivati, però si è tornati al livello del 2000. Le chiedo un attimo di pazienza, ho il traffico, poi vorrei capire se questi dati sono, diciamo, stati mitigati dal reddito di cittadinanza e reddito di emergenza, oppure dimostrano che non bastano quei due strumenti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Dunque, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Professor Baldini, dobbiamo dire, beh, meno male, perché ho sempre elogiato il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e di welfare. Meno male che c'era il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza per pensioni di cittadinanza, oppure il dato di oggi su un livello di povertà mai così brutto dal 2005 significa che gli strumenti sono parzialmente o poco efficaci?
Ma la dimensione della crisi è stata così enorme, così grande, che il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza sicuramente hanno avuto un effetto positivo sui bilanci delle famiglie italiane, ma non erano in grado di compensare La caduta dei redditi e dei consumi, perché un calo del PIL del 9% significa circa 150 miliardi in meno di produzione. Se pensiamo che il reddito di cittadinanza è aumentato di pochi miliardi e in tutto spendiamo circa 7-8 miliardi all'anno, l'anno scorso c'è stato un incremento della spesa notevole e anche del numero delle famiglie beneficiarie, però è certo una piccola parte solo, ha compensato solo una piccola parte del calo della produzione, quindi dei redditi, come ci dicono anche i dati di oggi che ci mostrano un calo dei consumi molto elevato. I consumi sono diminuiti più o meno come il PIL e questo vuol dire che in realtà per le famiglie povere il calo è stato anche maggiore. Però quindi sicuramente il reddito di cittadinanza fondamentale, soprattutto lo scorso anno e anche quest'anno, però ha compensato solo una parte del calo del reddito e quindi dei consumi.
Ecco, dall'esperienza passata, perché io ricordavo che venivamo da 4 anni invece di riduzione dei dati delle famiglie, degli individui in povertà assoluta, funziona come con la disoccupazione, cioè che il meccanismo è molto lento come trasferimento, ma anche molto lento a riprendersi, o invece lei, alla luce della sua esperienza, ritiene che qualora dovesse ripartire l'economia e riaprire anche le attività produttive chiuse e tornare ad avere anche una vita sociale, quindi mi riferisco anche ai consumi di chi potrebbe consumare ma in questo momento si è bloccato, potremmo avere un recupero molto rapido?
Ma la serie di lungo periodo dell'Istat ci dice che, cioè, riflette benissimo, diciamo, l'andamento dell'economia di lungo periodo, cioè è una specie di linea inclinata positivamente che cresce dal 2004, cresce sempre, quindi, perché l'economia anche quando va bene in Italia purtroppo ha una crescita del PIL molto, molto lenta, molto piccola, e poi ha improvvisamente dei picchi nei periodi di crisi più grave, quindi nel 2012 soprattutto e nel 2020. Questo Significa quindi anche che se abbiamo una ripresa del PIL importante, se avremo una ripresa notevole del PIL, sicuramente ci sarà un calo significativo anche del tasso di povertà. Se invece il PIL recupera solo lentamente, allora continueremo, allora anche l'effetto sulla povertà sarà mediocre, cioè serve una crescita del PIL notevole per superare l'attrito e determinare un calo significativo della povertà, e poi sperando che coinvolga anche le fasce più deboli della popolazione. Però sicuramente i dati ci dicono che questa crisi ha colpito, come quella del 2012 e come quella anche del 2008, soprattutto le famiglie giovani, le famiglie con lavoratori, e quindi se ci sarà una ripresa dell'economia queste stesse famiglie avranno il beneficio maggiore.
Speriamo.
E quindi anche un calo della povertà,
perché per ora ha piovuto sul bagnato.
Grazie
anche al professor Massimo Baldini, che insegna scienze delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia. Qualcuno mi fa notare, sì, la Calabria va verso la chiusura delle scuole, e ripeto, il problema non è la chiusura delle scuole, ma è il fatto che la Calabria domani mattina si riunirà e fermerà l'ordinanza per la didattica in presenza a valere da che fermerà la didattica in presenza a valere da lunedì. Qui abbiamo deciso di dirlo il giovedì alle 1:30, a valere da venerdì alle 8 di mattina. Tutto qua. La differenza tra, diciamo, rispetto sudditi e cittadini. Però su questo vedo, devo dare anche un'integrazione. Ricordavo in apertura che l'Italia ha bloccato, l'abbiamo saputo dall'Unione Europea, l'esportazione di vaccino AstraZeneca verso l'Australia, e mi chiedevo come mai, perché in realtà noi l'infialamento viene fatto da Anagni, quindi le 250.000 dosi che dovevano partire per l'Australia erano quelle dello stabilimento di Anagni, quindi mi correggo, l'ultimo pezzo, diciamo, della produzione di AstraZeneca si realizza anche in Italia. E invece chiudiamo con una notizia che può sembrare un pochino così di scenario e poco di cronaca, però potrebbe creare un vero e proprio rivoluzione nel mondo della pubblicità digitale, che sappiamo essere la frontiera più in espansione della pubblicità in generale, perché Google ha annunciato che smetterà di vendere le inserzioni pubblicitarie sulla base della navigazione degli utenti sui vari siti, quindi non ti arriverà più la pubblicità in base a quello, alla navigazione che avevi fatto in precedenza. Ora, siccome Google ha da sola il 52% di tutti gli investimenti mondiali nella pubblicità digitale, stiamo parlando di quasi 300 miliardi di dollari, la notizia può rappresentare un vero e proprio cambio di rotta. A tutti noi è successo di, mentre si stava navigando, ricevere pubblicità di una navigazione fatta il giorno prima, un'ora prima, magari una località che avevi visitato, un prodotto che avevi guardato, e abbiamo capito tutti che resta la memoria di cosa facciamo in rete, e sulla base di quella memoria e degli algoritmi ci viene detto: beh, visto che hai visitato la Sardegna, ti interessa mangiare nel ristorante sardo, ti interessa andare nell'albergo sardo, e via così. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
Fammi essere un po' malizioso: siccome Google difficilmente si muove su principi solo etici, o i grandi big del web, o solo così, c'è sempre il problema reputazionale, e l'abbiamo visto anche su Facebook quando ha iniziato a bloccare Twitter, bloccare alcune dichiarazioni. Qui c'era un tema reputazionale, cioè Google si è resa conto che iniziava ad essere negativa, essere pubblicità negativa, il fatto che io venissi così profilato, problemi anche magari con la privacy, oppure semplicemente il meccanismo era talmente grezzo che serviva poco, grezzo dal punto di vista algoritmico, diciamo.
Ma diciamo che adesso occorrerà vedere quale sarà la ricaduta vera, diciamo, della concreta dell'annuncio di Google, insomma, perché Google ha annunciato che avrebbe rinunciato, prima ha annunciato che avrebbe rinunciato ai cookie di terze parti, adesso l'annuncio di ieri riguarda il fatto che rinuncerà anche a strumenti analoghi alternativi, diciamo, quindi non andrà più sul tracciamento, ma andrà su qualcosa che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, non riguarderà i singoli individui ma categorie di persona. Ora però bisogna andare un po' oltre la superficie dell'annuncio e vedere quale sarà la ricaduta concreta della novità alla quale Google sta lavorando, e bisognerà capire se, come dire, dietro la facciata di questa novità ci sia anche una mossa di Google per posizionarsi in maniera prevalente rispetto ad altri competitor che comunque rimangono impegnati sempre sull'utilizzo di cookie. A ogni modo, voglio dire, l'annuncio che è stato dato è un annuncio che ha un impatto abbastanza rivoluzionario, perché significa abbandonare quello che era il modello, diciamo, alla base dell'architettura del web per come ora lo conosciamo, e esplorare altre possibili soluzioni che, ripeto, loro, l'unica cosa che si sa è che dovrebbero in qualche modo andare non a pescare sulla profilazione individuale, ma su un tipo di profilazione collettiva basata sul cosiddetto machine learning. Poi bisognerà attendere effettivamente e capire quale sarà l'effettiva ricaduta concreta.
Dunque, vedo che qualcuno mi dice: a me succede di ricevere pubblicità sul telefonino di cose di cui parlo a tavola con mia moglie. Mi sembra strano, vorrebbe dire che ti spiano anche, ma ti risulta?
Di cose di cui parla a tavola con la moglie no, ma magari prima di aver parlato con la moglie potrebbe aver fatto una ricerca sullo smartphone o sul tablet, e in quel caso lì la ricerca,
diciamo che l'ascolto è proibito dalla legge, l'ascolto è proibito dalla legge, no, immagino. No, anche a me, anche io delle volte ho avuto la sensazione che fosse una cosa di cui avevo solo parlato, ma non poi, però uno magari ha rimosso il fatto che poco prima era andato a fare una ricerca anche molto veloce, no?
Esatto, ed esattamente quello il problema. Devo dire che, come dire, poi alla fine c'è un problema, come hai detto tu, reputazionale e anche di legge, nel senso che certo, l'Europa si è portata avanti con la legislazione sulla privacy, il GDPR, quindi tutto questo ha portato Google ad essere proattiva in questo caso e a cercare evidentemente una soluzione che possa andare incontro a questa necessità e anche fare di Google il battistrada. E se sei battistrada in una determinata cosa, alla fine puoi anche dettare le regole del gioco in un certo qual modo nei confronti dei tuoi competitor. Questo è, secondo me, un po' la ratio che ha mosso Google prima degli altri.
Allora, molti mi dicono: guardi che probabilmente l'ascoltatore ha usato Alexa. Questo potrebbe essere, Andrea, perché lì magari resta traccia, no?
Ah sì, assolutamente.
Alcuni mi dicono: no, è sicuro che ti ascoltano, ragazzi, ma non possiamo adesso saperlo. Altri mi dicono: guardi che è sua moglie. Vabbè, quello può essere come ultima possibilità. Molti mi dicono: guardi che non ho Alexa, a me è successo, è Siri. Oh, ragazzi, adesso chiudiamo un po' in leggerezza, visto che abbiamo aperto con un giramento di scatole totale sul modo in cui la Regione Lombardia ha comunicato che da domani sono tutti a casa gli studenti. Mi ha scritto un ascoltatore: guarda che secondo me la zona rossa sarebbe lavoratori, studenti in classe e tutto il resto chiuso. Lo so, anche secondo me attività produttive e tutto il resto chiuso, e poi vedremo i controlli, immagino saranno ferrei questo weekend sui navigli, ferrei. Noi ci risentiamo domani per la poco invidiabile classifica. Vi dico già che non metto la Regione Lombardia al primo posto. Abbiamo già dato. A domani.